Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella, Non Solo Sport, anche oggi con voi. Un saluto anche da chi ci sta seguendo in regia, Andrea De Angelis, Silvia Giovanrosa e Massimo Guerrini. Prima parte dedicata ormai come tradizione in questa stagione all'argomento Chiesa e Sport. Lo facciamo attraverso un'iniziativa che vede protagonista il Centro Sportivo Italiano, il CSI, che insieme alla Gazzetta dello Sport recentemente in una serata hanno presentato l'iniziativa Il CSI per il Mondo. Praticamente è un po' la storia di centinaia di giovani dei piccoli gruppi sportivi di quartiere o di oratorio del nostro paese che sono partiti per portare lo sport nelle periferie del mondo, lì dove ci sono tante emergenze: Haiti, Camerun, Ruanda, Albania, Kurdistan, altri paesi, insomma. Ma per saperne di più abbiamo in collegamento con noi proprio il presidente del CSI, Massimo Achini. Benvenuto presidente a Non Solo Sport.
Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
E insomma, ci allarghiamo, è il caso di dire, ma ci allarghiamo proprio per il bene di ogni società del mondo, questo attraverso lo sport.
Sì, è proprio così, avete raccontato molto bene questa esperienza. Abbiamo creato anche un piccolo spot, diciamo così, rivolto a tutti i giovani del nostro paese che giocano o allenano in piccole società sportive, d'oratorio, di quartiere o di periferia. Avete voglia di partire per un viaggio scomodo? Solo bagaglio a mano, non è consentita la valigia. L'alloggio garantisce tutte le scomodità possibili, un letto, come dire, un pochettino scomodo e scalcinato, qualche piccolo animaletto magari in camera, la luce che va e che viene. Il pasto per lo più è fatto di riso e fagioli, il clima è torrido con un'afa insopportabile, si va nelle periferie del mondo. E perché partire? Perché questo viaggio però regala una serie di cose che nessun altro tipo di viaggio può regalare: tonnellate di sorrisi di bambini di questi paesi, il ritornare a scoprire la vita vera è vissuta ogni giorno, e tornare a casa con occhi diversi con cui guardare il mondo e guardare la propria vita giorno per giorno. Un'esperienza meravigliosa che fino ad oggi hanno vissuto 92 giovani delle nostre società sportive, 240 sono già quelli che hanno chiesto di partire nel 2016.
Ecco, avete presentato questa cosa recentemente in una serata, come abbiamo detto, anche con la promozione promossa anche dalla Gazzetta dello Sport. Ci sono state delle testimonianze, ecco, qualcuna in particolare, perché poi vedo che insomma si è andati, questi ragazzi sono andati anche in paesi dove c'è la guerra, dove insomma la situazione non è certo tranquilla.
Sì, è proprio così, nel senso che abbiamo preso molto sul serio l'invito che Papa Francesco ha fatto al CSI il 7 giugno 2014 in occasione dei 70 anni in Piazza San Pietro: portate un pallone in tutte le periferie del mondo. E allora si parte appunto con uno zaino pieno di coraggio e con dentro un pallone. Siamo andati per esempio ad Haiti, un paese molto molto difficili, siamo stati in Camerun, siamo stati in Ruanda, siamo in Congo, siamo andati recentemente in Kurdistan, e soprattutto all'interno di quei paesi andiamo nelle periferie delle periferie, cioè nelle bidonville, nei luoghi più inaccessibili sostanzialmente, perché la forza educativa dello sport e di un pallone in quei paesi è davvero stratosferica. Abbiamo presentato tutto questo al mondo dello sport e al mondo delle istituzioni del nostro paese perché vogliamo volare un po' alto. Credo che si capisca bene, non è un'iniziativa di solidarietà nei confronti dei paesi in via di sviluppo, è un grande investimento sui giovani del nostro paese, giovani ragazzi e ragazze meravigliose di 18, 19, 20, 30 anni che decidono, mi piace sempre ricordare che per esempio si pagano loro il biglietto aereo di tasca loro, che decidono di partire per questi paesi, che mettono in gioco la loro vita. Ecco, a noi piace avere una grande fiducia in questi giovani. Sogniamo anche che a brevissimo possa nascere un servizio civile di volontariato sportivo internazionale, cioè che questa esperienza venga estesa a tutti i giovani delle società sportive di tutta Italia. Insomma, una gamba, un pezzo bello dello sport che siamo convinti valga la pena mettere in piedi davvero con grande entusiasmo.
Presidente Achini, ancora una cosa, per esperienza personale so che queste belle iniziative del Centro Sportivo Italiano sono contagiose, no? E questo, poi del resto il CSI non chiede diritti d'autore su queste cose. Siccome alla serata era presente, credo anche, erano presenti i vertici dello sport italiano, ecco, com'è stata accolta la cosa? C'è stato insomma un desiderio di imitarvi in questa cosa?
Ma devo dire che è stata una serata molto piacevole e divertente, anche perché abbiamo scelto questa strategia. Abbiamo creato tavoli di 10 persone e in ogni tavolo c'era un giovane che è partito per una di queste missioni di volontariato sportivo internazionale che poteva chiacchierare con tutti. Davvero tutti molto entusiasti, a partire dal direttore della Gazzetta dello Sport che ci ha accompagnato e ci sostiene in questa follia giorno dopo giorno, a partire dal presidente del CONI Giovanni Malagò, ma anche di tantissimi membri della giunta del CONI che hanno già, come dire, fatto sentire tutto il loro sostegno, a partire da alcuni europarlamentari che erano presenti e a partire anche da alcuni campioni, ne cito uno su tutti, Andrea Zorzi, che per esempio ha già scelto di partire con questi ragazzi ed è stato ad Haiti per 2 settimane insieme ai giovani del CSI. Ecco, in quell'occasione abbiamo anche lanciato un invito a tutti i campioni di ieri e di oggi a venire a vivere questa esperienza insieme a questi ragazzi, perché è un'esperienza che regala un'emozione che sicuramente vale una medaglia, mettiamola così, ecco, sostanzialmente. E devo dire che durante la serata abbiamo raccolto tantissime adesioni. Noi cerchiamo che cosa? Cerchiamo amici che ci diano una mano a portare avanti questa esperienza. Ciascuno può offrire quello che può secondo i suoi carismi, le aziende, materiale sportivo di magazzino, chi può darci rapporti istituzionali per avere, come dire, la possibilità di avere qualche finanziamento. Soprattutto chiediamo a tutti di far girare questa voce tra i giovani e nelle società sportive. Ripeto, sono già 240 quelli che hanno fatto richiesta di partire per il 2016. Insomma, l'idea di innamorarsi di questa idea, di portare davvero un pallone a tutti, dappertutto, in ogni angolo del mondo.
E la Radio Vaticana proverà ad appoggiare questa iniziativa, a promuoverla. Tra l'altro eravate freschi dall'iniziativa della grande giornata di sport in solidarietà alla squadra dello Sporting Locri, come sappiamo minacciata a rischio di partecipazione nel campionato femminile di calcio a 5. No? Quindi, insomma...
Mi piace ricordare che queste due iniziative si legano bene, perché quando parliamo di periferie, un po' come ci ha insegnato Papa Francesco, parliamo di periferie umane, esistenziali, fisiche, che molto spesso sono anche nell'angolo dietro casa nostra, quindi insomma dal quartiere di casa nostra, dalla società sportiva a Locri, in giro per il mondo, quest'idea davvero di fare dello sport uno strumento di educazione alla vita.
Bene, grazie al Centro Sportivo Italiano, grazie al suo presidente Massimo Achini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata di cuore.
Bene, seconda parte dedicata ai commenti sull'attualità, lo facciamo come di consueto con uno dei nostri amici, Carlo Nessi, analista e scrittore, benvenuto a Non Solo Sport.
Un caro saluto, come al solito, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Ecco Nesti, innanzitutto un commento su una notizia, insomma, che sta girando da alcune ore, che è del clamoroso. Anche nel tennis, uno sport che sinora era stato pochissimo toccato dalle polemiche, dagli scandali, vi sarebbero state delle partite truccate, questo ai massimi livelli, addirittura si parla del torneo di Wimbledon e purtroppo si parla di almeno 16 dei giocatori tra i primi 50 del ranking mondiale. Allora, che cosa si può dire su questa brutta notizia?
Ma io vorrei tentare di osservare dall'alto quanto sta accadendo. Questo ennesimo scandalo si inserisce in una sorta di quadrilatero mortale che sta dilaniando lo sport. E gli angoli di questo quadrilatero si chiamano in ordine alfabetico corruzione, doping, scommesse e tettismo. Sono quattro mostri che rischiano da anni e con crescente aggressività di divorare proprio l'anima dello sport, che è basata su tre valori cari a Papa Francesco, cioè lealtà, giustizia e fraternità. Relativamente poi alle scommesse, guardando in casa nostra, c'è un dato molto preoccupante. Nel 2015, a livello online, cioè su internet, si è registrato un netto calo di poker e bingo, ma c'è una forte ascesa di scommesse sportive e casinò. Stiamo parlando, attenzione, di scommesse legali, ma paradossalmente, invece di scoraggiare le scommesse illegali, hanno aumentato il puntaggio irresponsabile e la febbre collettiva per questo tipo di gioco, che diventa una malattia. Una malattia che si sta estendendo a tutti gli sport, tennis compreso.
E questo purtroppo ci vorrà, ecco, un'indagine racchetta pulita, come la vogliamo chiamare questa volta.
Davvero.
E un'altra cosa sicuramente da eliminare dallo sport è la droga, non solo come doping, ma anche purtroppo alcuni atleti nel privato fanno uso di sostanze che poi fanno male, portano purtroppo alla morte, come è stato per Pantani. E la stessa cosa è successa però in questa volta in chiave positiva al ciclista Paolini, che guarendo dalla droga e dalla depressione ha evitato proprio la stessa tragica fine. Ecco, come è riuscito a farlo?
Infatti credo che sia molto importante in questo contesto lanciare anche dei segnali positivi. Intanto, come lei già ha fatto capire, sul piano sportivo è giusto premettere che questo ciclista, Luca Paolini, è stato squalificato per assunzione ricreazionale di cocaina, che significa assunzione lontana dalle gare. Inoltre è importante conoscere la sua storia, prima la dipendenza da un sonnifero, poi la depressione e infine la cocaina. E in effetti è un percorso simile a quello di Marco Pantani, ma grazie al cielo, grazie a Dio, con un lieto fine. Paolini infatti dichiara che la squalifica, che è vero lo ha distrutto sul piano sportivo, lo ha rigenerato sul piano umano. Luca finalmente si è ritagliato uno spazio di tempo per ascoltare se stesso, che non avrebbe mai trovato, assillato da tanti impegni, come abbiamo tutti, agonistici e non. Si è reso conto di dover reagire a ogni tipo di dipendenza che diventa schiavitù e di dover essere un esempio per i giovani, non soltanto per i propri figli. Quindi è la conferma che spesso cristianamente da un male può nascere un bene, a patto ovviamente di imparare sempre qualche cosa dal male.
Ecco, Carlo Onesti, un'altra delle polemiche legate soprattutto al mondo del calcio è quello degli eccessivi introiti da parte dei giocatori. Un tempo in Italia e in Europa venivano giocatori da oltreoceano, adesso sta avvenendo un po' il contrario, no? Sono i nostri che vanno al di là dell'oceano, con esempi anche di campioni che conosciamo bene, che abbiamo conosciuto bene nei nostri campionati.
Credo che le spese di questi tempi per acquistare e per pagare i giocatori siano veramente la fotografia di un periodo molto anomalo della storia del calcio. Dal 2008 in poi soltanto due campioni si sono contesi il pallone d'oro, quindi la palma del calciatore migliore del mondo, e cioè Messi, che lo ha vinto 5 volte, e Cristiano Ronaldo 3 volte. Ecco, al di sotto di questo Olimpo c'è una specie di galassia incontrollata, all'interno della quale vige una specie di deregulation. Si spende non tanto sulla base del valore di un giocatore, quanto sulla base delle risorse economiche a disposizione in quel momento. È una conseguenza sicuramente dell'ingresso in questa galassia di imprenditori che prima non esistevano, russi, arabi, americani, asiatici, tanto che fra i primi 25 affari di sempre non troviamo per forza Superassi. Alludo ai 94 milioni spesi per Bale, agli 80 per James Rodriguez, ai 74 per De Bruyne, ai 62 per Sterling e via di questo passo. Quindi in un panorama così anarchico ne risentono gli ingaggi e succede che poco considerato in Italia come Sebastian Giovinco abbia trovato a Toronto la sua America, guadagnando, pensate, 4 volte quanto guadagnava nella Juventus, cioè 8 milioni e mezzo a stagione. Fra i giocatori italiani, dopo di lui c'è De Rossi a quota 6,5. Io penso che un giorno ci non si male. Sveglierà tutti quanti e si capirà che c'è qualche cosa di strano.
Ed è rientrato, un'ultimissima cosa Onesti, ed è rientrato in Italia alla guida della Roma, che aveva già guidato anni fa, il tecnico Spalletti è venuto a sostituire García, molti speravano nel miracolo, la Roma è stata un po' la stessa che avevamo visto, insomma con le difficoltà di sempre.
Sì, questo è vero, però naturalmente Spalletti è appena arrivato, ci vuole tempo e io sono convinto che la rosa della Roma, anche se ci sono delle chiare lacune difensive, abbia dei grandi margini di miglioramento. Io sono convinto che la cosa fondamentale sia rimettere in movimento quella ruota di reazioni a catena per cui un miglioramento tira l'altro. Penso che, certo, sarebbe stato molto importante la spinta di una vittoria ieri, ma ci sono tante piccole cose, non un problema unico da sistemare. Credo che quando Spalletti comincerà, e ha già cominciato rimettendo certi giocatori al loro posto come Florenzi e Pjanic, la Roma sicuramente sarà in grado di disputare un girone di ritorno all'altezza delle aspettative.
Staremo a vedere. Il nostro in bocca al lupo alla nuova Roma di Spalletti e il nostro ringraziamento a Carlo Nesti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Grazie. Ultima parte dedicato ad una storia dello sport ed è quella di Fabio Lopez, un giocatore italiano poi diventato tecnico che è andato addirittura ad allenare una squadra strana per il calcio, il Bangladesh, la nazionale del Bangladesh. Lo ha intervistato Luca Collodi, sentiamo.
E ovviamente un'esperienza importante, un'esperienza a livello internazionale, per me la prima alla guida di una nazionale, nonostante abbia avuto già esperienze in Premier League, in diverse nazioni asiatiche e anche europee, ed è stata un'esperienza importante e molto formativa sotto l'aspetto sia professionale ovviamente, ma anche sotto l'aspetto umano, visto che il Bangladesh è una delle nazioni anche molto più povere al mondo e quindi non solo quello ma anche di differente religione, quindi grande spirito di adattamento da parte mia e del nostro staff, del mio staff, che ovviamente non è stato facile, ma insomma molto bella, ecco, esperienza importante sotto l'aspetto anche professionale.
Mister Lopez, come si può allenare una squadra di un paese della periferia del mondo?
Io ovviamente tanti anni all'estero, le problematiche che riscontro in qualsiasi squadra comunque vado fuori dall'Europa, diciamo del calcio livello 1, lo chiamiamolo così, quindi soprattutto anche in Asia, dove è un calcio emergente con nuove mentalità, nuovi progetti, è praticamente sempre l'aspetto tattico, quindi ancora i tecnici non sono formati in modo eccellente a livello tattico, anche se devo dire la verità, tanti miei colleghi locali sono molto preparati perché vanno a studiare all'estero, in Europa, in Inghilterra, in Germania. Quindi l'aspetto tattico di una nazionale, soprattutto poi essendo una nazionale, è ancora più difficile perché sono giocatori che ovviamente non abbiamo tutti i giorni, quindi quando rientrano al club il giocatore spesso dimentica ciò che ha fatto, poi quando rientra in nazionale bisogna ritornare a lavorare sempre sulle stesse cose.
Mister Lopez, sicuramente il calcio in Asia e in Bangladesh è ancora un calcio professionalmente diverso, anche economicamente diverso da un paese come un paese europeo o dell'America Latina, dove il calcio ha una sua tradizione.
Sì, sicuramente è così, anche se poi ricordiamoci sempre, come io dico spesso e volentieri ai miei colleghi allenatori, perché tra l'altro insegno anche agli allenatori più giovani come parallela attività, il calcio professionista è professionista da tutte le parti, quindi i soldi ovviamente, i contratti non sono grandi e ricchi come in Europa o nel calcio di top level, però nel posto in cui loro vivono per i giocatori sono praticamente in proporzione la stessa cosa, perché un calciatore là insomma guadagna veramente tanto in proporzione agli stipendi di una persona, diciamo, che va a fare un lavoro dipendente, ecco, quindi sono professionisti e guadagnano molto rispetto ai loro insomma connazionali, ecco.
Mister Lopez, il Bangladesh è sicuramente un paese povero, ecco, sul piano umano che difficoltà o che vantaggio avete trovato?
Difficoltà purtroppo tante, perché la povertà è tanta, si sente, si vede ogni momento costantemente durante la giornata, non si perdono mai di vista appunto queste scene di povertà reale, che non è la nostra povertà, quindi reale significa che persone nella normalità dormono per strada così, insomma senza vestiti e senza nulla, quindi quella è la povertà. È difficile abituarsi, onestamente, quando si ha un minimo di sensibilità non ci si abitua mai a determinate scene, soprattutto quando si vedono insomma un po', ecco, questi bambini poveri così senza vestiti. Noi andavamo spesso a portarli da mangiare con i miei colleghi dello staff, uscendo per andare agli allenamenti ci fermavamo appunto a portare da mangiare dal nostro albergo, lo prendevamo, quindi facevamo un po' quello che potevamo fare nel minimo, anche perché le motivi di sicurezza non potevamo andare molto in giro liberi, ecco, anzi quasi niente. Quindi.
Mister Lopez, in un paese di questo tipo il calcio può rappresentare un momento di riscatto dell'intera comunità?
Sì, onestamente sì, se onestamente sempre fosse amministrato magari in modo migliore, ecco. Ci sono tante cose da migliorare, come tutti i paesi in crescita, c'è tanta buona volontà e purtroppo, ahimè, anche là, come in tutte le parti del mondo, ci sono persone che sbagliano molto, quindi magari con un po' più di attenzione, loro sono veramente, come tutte le razze, sono belle persone, quindi noi siamo tutti belle persone e impegnandoci a cercare di fare qualcosa migliore sicuramente si possono avere dei buoni obiettivi, si possono raggiungere questi sicuramente.
Lei è stato 4 mesi commissario tecnico del Bangladesh, ha avuto anche diverse esperienze in vari paesi asiatici, perché lei è romano tra l'altro, questa sì. Scelta di allenare all'estero e in paesi per lo più poveri?
Ma sa, io onestamente, e non lo nascondo, quando si va all'estero e si lavora bene, insomma si sta bene. L'andare all'estero, quando si ha un target nella vita, quando si vuole raggiungere degli obiettivi, penso che soprattutto per i giovani questo si debbano raggiungere non solo nella nostra città o nella nostra nazione, si possono raggiungere in altri modi, sempre ad alti livelli, anche in altri paesi del mondo, e portare il proprio contributo. Poi un giorno probabilmente ci sarà l'occasione di rientrare in Italia, allenare in Italia, e adesso sono qua a Roma, fermo, e quindi...
Mister Lopez, calcio e povertà possono andare d'accordo?
Possono andare d'accordo quando il calcio è solo ed esclusivamente visto come attività sportiva. Poi è ovvio che quando il calcio diventa una professione come la mia, si possono andare d'accordo sotto altri aspetti. Quindi chi sta meglio e raggiunge certi livelli nel calcio, quindi diventa importante, si può sicuramente dare dei contributi, appunto costruendo magari i centri sportivi, aiutando i centri sportivi più poveri ad riuscire a cercare di togliere i ragazzi dalla strada e aiutarli a vivere e crescere socialmente in modo più bello, più sano. Ecco, questo è il modo, come lo sport in generale, non solo il calcio, può andare d'accordo.
Mister Lopez, per chiudere questo nostro collegamento, con questo bagaglio di esperienza che l'ha portata in Bangladesh ma anche in paesi come la Lituania, la Malesia, l'Indonesia, le Maldive, come vede lei il calcio occidentale?
Che ci sono delle esigenze, ma non ha mali purtroppo, in tutti i settori ci sono mali. Sono diversi modi di vivere lo sport e il calcio professionista, ci sono delle esigenze nel calcio europeo che ancora in altri paesi non ci sono, che sono probabilmente sponsor e tante altre cose, quindi è ovvio che ci sono delle imminenti problematiche che quando ad esempio si deve cambiare un allenatore si deve cambiare e basta, quindi è la mentalità differente. Noi abbiamo costruito il calcio, noi abbiamo la cultura del calcio, quindi poi insomma tanti paesi devono ancora imparare molto, apprendere molto da noi, quindi riteniamoci sempre umili ma sempre coscienziosi che il nostro lavoro lo sappiamo fare, in Italia specialmente, a livello sportivo calcistico.
Il calcio europeo, italiano, latinoamericano è destinato comunque ad essere ancora per diverso tempo superiore rispetto al calcio asiatico o africano?
Indubbiamente sì, sotto l'aspetto logistico e della metodologia probabilmente di allenamento e sotto questi aspetti qua. Fisicamente noi, come bene tu sai, andiamo sempre a prendere giocatori africani e tanti giocatori africani sono tra i più forti al mondo, quindi ci sono degli equilibri che si vanno piano piano a livellare, no? Quindi si prende da una parte e si cede dall'altra.
Grazie a Luca Collodi che ha intervistato Fabio Lopez, ex allenatore della nazionale di calcio del Bangladesh. Con questa intervista termina Non Solo Sport. A tutti voi grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella. Alla prossima.